qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questione di Fava.
Eccoci qua, nuovo episodio di Questioni di Fava. Attenzione, perché questa settimana è un episodio particolare, perché in realtà io sono ospite di un podcast tenuto da mio amico Sebastiano Zanolli con Francesco Gobbato. Il podcast si chiama Jungle Podcast, che ti invito a seguire parallelamente ovviamente a Questioni di Fava. Non ti anticipo niente, ascolta la puntata perché sarà molto molto interessante. Si parla di argomenti che hai già sentito, che ovviamente riguardano successo senza sforzo, prima il piacere, poi il dovere, ma soprattutto di varie forme di intelligenza. Buon ascolto.
Ben ritrovati a tutti, finalmente dopo questo periodo di pausa. Ciao Sebastiano, come stai?
Caro dottor Gobbato, benissimo, sto benissimo. In questa seconda stagione ho deciso che sarà ancora meglio che non la prima.
Ottimo, hai visto che l'intro è uguale, nel senso che ho detto le stesse cose, tanto per avere il gancio, ma poi cambieremo un po' di cose, dai, non c'è problema.
Sì.
Arriviamo subito all'ospite di oggi, che è il mitico Andrea Favaretto.
Andrea Favaretto, ma che contento sono di averti qui, Andrea, buongiorno.
Ma buongiorno a voi, buongiorno a voi, buongiorno Seba, è sempre bello quando ci vediamo.
Sì.
Ti ricordo che abbiamo ancora una cena da
mettere. Sì, ma è che faremo di sicuro, Andrea, anche perché insomma dobbiamo continuamente tenerci aggiornati un po' su
assolutamente.
Tutto. Un po' su tutto. Allora, come Francesco sa, quando si parla anche di podcast, in verità Andrea Favaretto potrebbe gestirlo lui, questo podcast. Quindi è molto interessante averlo come ospite quando Andrea è già un campione di podcasting di suo.
Ascolta, infatti è preparatissimo. Sì.
Noi comunque partiamo sempre, anche in questa seconda stagione, con la bio dell'ospite.
Direi di sì, è il momento. Allora, quindi ci ascoltiamo la bio di Andrea Favaretto.
Jungle Bio. Si occupa di crescita personale forgiando numerose risorse umane per grandi aziende. Successo senza sforzo è il suo metodo, che diffonde nella sua Unconventional Coaching School. Una ventennale esperienza e le sue innate doti di intrattenitore lo rendono un anchorman unico ed eclettico. Il grande pubblico lo conosce per la partecipazione in qualità di esperto nel reality Matrimonio a Prima Vista. Diamo il benvenuto ad Andrea Favaretto. Buon ascolto.
Sentita la bio con questa fantastica voce fuori campo, Andrea, che ti dà, che insomma, ti posiziona perfettamente, però io ti rilancio e ti lascio finire un po' la descrizione. Cosa sta facendo Andrea Favaretto, ma magari anche in due parole da dove arriva Andrea Favaretto?
Arrivo da pura curiosità nel mondo dello sviluppo personale, ci sono capitato per caso, che poi ovviamente dopo 27 anni non è più un caso, ma è diventata ormai una professione, oltre che uno stile di vita. E ultimamente continuo con il programma TV Matrimonio a Prima Vista, continuo con le mie coaching private e con i miei corsi. Quindi tutto va regolarmente.
Difatti, quando tu dici crescita personale, prima di parlare del tema principe, insomma, di questo podcast, quando dici crescita personale, Andrea, tu sapresti dirmi a cosa si fa riferimento? È un mare grandissimo, quello della crescita personale.
È enorme, sì. Enorme, molto vasto. Ma io credo che sia una tematica legata innanzitutto il desiderio di una persona di voler capire prima di tutto com'è, cioè cosa ci fa qua, e sostanzialmente non trovare il meglio di sé, perché questa cosa del meglio di sé secondo me è molto soggettiva. Io credo che la cosa più importante sia capire effettivamente che cosa ci fa funzionare nella maniera più equilibrata possibile, no? E quindi capire per quale motivo proviamo determinati stati d'animo, come possiamo attraverso gli stati d'animo, i pensieri, vivere la nostra vita nel migliore dei modi, con una qualità relazionale, con una qualità, perché no, una qualità di vita che in qualche modo ci dia soddisfazione. Credo che la soddisfazione sia la base di tutto, cioè il pensare alla fine della giornata oggi sono stato soddisfatto di quello che ho fatto, credo che sia una bella domanda da farsi.
Ottimo. Beh, è un ottimo spunto e assolutamente lecito. Arriviamo alla prima domanda che caratterizzerà un po' la seconda stagione, perché abbiamo visto appunto le definizioni date da Howard Gardner sui molteplici tipi di intelligenza, ma la cosa che ci interessa di più sapere è invece dei nostri ospiti cosa ne pensano. Quindi la domanda la giriamo a te, Andrea. Come pensi, come la definiresti? Cos'è per te l'intelligenza?
L'intelligenza credo che sia la capacità di capire la situazione che stai vivendo e sulla base della situazione che stai vivendo capire in che modo interagire con questa situazione all'interno dell'ambiente in cui sei. No? Per cui le varie sfaccettature delle intelligenze definite da Gardner sono, beh, sta a me dirlo, certo, sono assolutamente condivisibili. Però credo che sia un messaggio importante da dare alle persone, perché ci sono persone che fossilizzano l'intelligenza alla cultura o fanno questa sorta di equivalenza complessa, no? Cioè, se studio, se mi impegno in qualche cosa, a quel punto divento intelligente. Non è così, perché la tua capacità relazionale, per esempio, cioè l'intelligenza intrapersonale, prima di tutto interpersonale, sono fondamentali nella società in cui viviamo, no? Cioè la capacità di interagire con un bambino piuttosto che un adulto, con una persona più anziana di te, capire quali sono, qual è la situazione che stai vivendo, e la parola comprendere, secondo me, è la chiave dell'intelligenza, no? No, credo che comprendere significa principalmente sentire, cioè una cosa che negli ultimi anni mi ha colpito tanto è la scoperta del, che sembra il segreto di Pulcinella, che il cervello principale non ce l'abbiamo posizionato qua, cioè sulla testa, il cervello principale è posizionato in pancia, no? Si chiama cervello emotivo. Uh-huh. Il cervello emotivo ha una valenza più importante per certi versi del cervello più giovane, che è l'organo che abbiamo all'interno della scatola cranica, perché è quello che ci collega con le sensazioni. Allora, a livello linguistico c'è una bellissima differenza che è facile da capire. Quando noi diciamo "io penso che questa cosa per me sia utile" oppure "io sento che questa cosa è utile per me", a livello di importanza cambia, perché "io penso" significa che faccio una valutazione con i pro e i contro di quello che sta succedendo. "Io sento" è qualche cosa che tu non valuti, cioè la percepisci. Poi eventualmente ti dai una spiegazione e valuti i pro e i contro, ma quando tu senti, quindi dai ragione, in qualche modo ti fidi delle tue impressioni, della tua pancia, beh, la pancia difficilmente sbaglia, no? Poi in realtà quando valuti solo i pro e i contro, ma la tua pancia ti dice un'altra cosa, rischi di entrare in interferenza, rischi di creare delle incongruenze.
È vero, però dall'altro lato mi viene da pormi una domanda, cioè quando è che si riesce a capire se l'ascoltare la pancia è la cosa giusta? Perché a volte la pancia ti fa prendere anche decisioni sbagliate nella vita, nel senso magari dettate dall'ansia, dalla fretta, dal nervoso, da mille emozioni. Magari che non sai neanche distillare e riconoscere, che ti fanno, magari ti indirizzano in scelte non propriamente corrette in quel momento.
Sono d'accordo, nel momento in cui la pancia è scollegata dal cervello, cioè le due cose non possono essere separate. No? Se si parla di sviluppo personale, una cosa che ho imparato, che insegno, è la capacità di ascoltare. Voglio dire, se sono presenti queste due forme di intelligenza o queste due menti, chiamiamole così, certo, vanno ascoltate tutte e due, perché l'estremizzazione dell'una e dell'altra non è mai sana. Quindi certo, sono d'accordo con te nel momento in cui tu scolleghi la parte razionale, e dall'altra parte anche decidere solamente sulla base della mente razionale, chiamiamola così, può essere pericoloso. Nel momento in cui tu riesci a creare un equilibrio, e quindi c'è un lavoro a monte di ascolto delle due menti, allora è un po' più equilibrata la cosa. Sicuro è che anche emozioni come l'ansia, come la paura, come la vergogna, quindi quelle che vengono denominate dai più emozioni negative, in realtà hanno un'importanza. E l'importanza è data da per quale motivo io sto provando questa sensazione, che cosa sto considerando e che cosa invece potrei osservare di nuovo, no? Quindi è ovvio che fidarsi della pancia significa prima di tutto cercare di capire che cosa mi sta dicendo la situazione che sto vivendo. Uh-huh. Ed è una forma di intelligenza, no? Perché se quello che ho detto prima, l'intelligenza parte da innanzitutto comprendere quello che sta succedendo.
Davvero ti stavo ascoltando con grande interesse, perché potrei provare a ingaggiarti a uso e consumo di chi ci ascolta, data la tua enorme esperienza come coach. Tu prima hai citato Matrimonio a Prima Vista, in cui anche lì, per esempio, dai una mano a cercare di capire le dinamiche ai partecipanti a questa trasmissione. E quindi mi veniva da chiederti: tu che consigli dai alle persone quando sono in questa situazione, no, in termini tecnici, di mismatch fra quello che sente la testa, quello che sente la pancia? Immagino che ti sarà capitato innumerevoli volte, no? Persone che hai davanti, che ti chiedono una mano per...
Non ti dico quotidianamente, ma settimanalmente.
Ecco, e in questo caso, adesso senza entrare in una seduta troppo specifica, però ci sono degli step base che tu potresti consigliare?
Guarda, credo che la cosa più importante sia innanzitutto capire che uno stato d'animo è uno stato d'animo, cioè le emozioni, come hai scritto tu tante volte, no, che hai condiviso sui social, le emozioni non sono altro che energia in movimento. Quindi provo un'emozione, fa parte, cioè tutti gli esseri viventi provano emozioni. Nel momento in cui tu giudichi te stesso sulla base dell'emozione che stai provando, questo è l'errore da non fare. Perché spesso il problema non è provare ansia o paura. Il problema è che spesso le persone giudicano se stesse per il fatto che stanno provando quel tipo di emozione. Ora, è una forma di giudizio anche provare emozioni positive, ma ovviamente non la vivi così, perché sei contento nel momento in cui provi amore, sicurezza, motivazione, no? Spesso le persone si giudicano quando provano uno stato di tristezza, uno stato di ansia, uno stato di estrema rabbia, no? Cioè il giudizio viene dato da come mai una persona come me sta provando una cosa di questo tipo. E questo tipo di giudizio è la prima cosa da togliere. Cioè il momento in cui tu ti lasci attraversare delle emozioni che come arrivano vanno, e quindi ti concedi il tempo di provarle, cercando di capire eventualmente per quale motivo lo stai provando, mi ripeto con quello che ho detto prima, Francesco, sì. Questo è il primo passo. Poi, un passo un po' più tecnico, che è la cosa che io di solito faccio fare nel momento in cui mi trovo davanti a una persona che è alterata da uno stato d'animo improduttivo, è il prima possibile cercare di arrivare a uno stato di non giudizio, cioè uno stato neutro, come lo definisco. No? Il momento in cui tu sei in uno stato neutro, cioè stai provando quella cosa lì, ma riesci, e non è una cosa che avviene così a meno che tu non lo sappia fare, ma riesci a tenerti un attimo distaccato, valuti le cose nella maniera più equilibrata possibile. Da lì si può partire con un lavoro specifico.
Posso fare un approfondimento, una curiosità, e questa capisco che sia magari solamente una richiesta di un'opinione, ma fatto 100 le persone che tu incontri, tu sapresti dire a prima vista, in questo caso, quali sono quelli intelligenti e quali no? È qualcosa che si capisce a prima vista o no?
Se vuoi una percentuale, allora no. Cioè, no, a prima vista no, perché ci sono mille fattori che possono determinare il giudizio, l'impressione, no? E non farei bene il mio lavoro se giudicassi a prima vista.
In verità la domanda te l'ho mal posta, perché prima ti stavo chiedendo che percentuale, poi se le riconosci, però sono tutte due cose che mi interessano, ero molto curioso. Cioè, fatto 100 le persone, se tu riesci a capirlo e lo capisci a prima vista, quante sono e se a prima vista. Comunque a prima vista no.
Riesci a capirlo nel momento in cui comincia a parlare, e ti posso dire le persone che, per usare sempre, stare sempre sotto, certo, il cappello, certo, dell'intelligenza, certo. Le persone a mio avviso più intelligenti sono quelle che sono capaci di mettere in discussione, attenzione, una cosa che ci tengo a specificare, non se stesse in prima battuta, ma sicuramente dei loro comportamenti o dei loro criteri di valutazione, no? Spesso c'è questa, ti ho tenuto a specificare, sì, perché la cosa che noto più spesso è quando qualche cosa non va, le persone dicono forse sono io. No, aspetta, cioè non dare per scontato che tu sia sbagliato. Magari tu vai bene, semplicemente hai un sistema di criteri per valutare una situazione che non ti è congeniale, non ti è utile. Io lo vedo tanto nelle relazioni, no? Al di là di matrimonio a prima vista, che è uno specchio della società, no? Quindi a volte le persone, a volte ricevo domande, ma quali sono le coppie che funzionano o in qualche modo le persone che vivono bene l'esperimento? E guarda, te lo dico io, te lo potrebbe dire la mia collega Nada e il mio collega Mario. Le persone che hanno vissuto bene, che hanno saputo trarre il meglio dall'esperimento, che poi sia, abbia funzionato con la, certo, coppia che hanno incontrato, sì, oppure che abbia funzionato dopo, sono quelle che sono state capaci di mettere in discussione i loro comportamenti precedenti, le loro regole, perché hanno capito che per come ragionavano nella loro vita precedente, chiamiamola, sì, così, e ovviamente questo le portava lontano dall'obiettivo di avere una relazione. Quindi, ritornando a bomba alla tua domanda, le persone che sono capaci di dire ok, ho un sistema di regole, ho un sistema di comportamenti e perché no, non ho delle competenze adeguate, perché anche le relazioni vogliono delle competenze, ci sei? Ed è una cosa che molto spesso le persone non considerano, cioè io e te facciamo lo stesso lavoro, abbiamo, così come Francesco al suo lavoro, così come tutte le persone che ci incontrano, che ci ascoltano, è normale che se tu vivi nel tuo lavoro tot ore al giorno dovrai avere delle competenze, e per competenze non si intende solamente la competenza specifica sul lavoro che stai facendo, dovrai sviluppare delle competenze relazionali. Cioè, te abbiamo dovuto sviluppare delle, certo, competenze nel momento in cui ci rapportiamo alle persone che abbiamo davanti, che possono essere clienti, potenziali clienti, fornitori o semplicemente persone che ci incontrano. Allora, e questa cosa qua l'abbiamo sviluppata non in 3 mesi, l'abbiamo sviluppata in anni, e tuttora ci troviamo a dover sviluppare delle competenze perché il mondo cambia. Allora, per quale motivo nelle relazioni di coppia questa cosa non viene fatta? Per quale motivo le persone non dedicano la stessa attenzione, non dico la stessa quantità di tempo, la stessa attenzione per capire come io vivo la mia relazione, come l'altra persona la sta vivendo, quali sono i suoi criteri di valutazione, quali sono i comportamenti che mette in atto, e questi comportamenti sono allineati ai miei, sì o no? Invece, è per scontato che vivo una relazione, basta l'amore. È una brutta notizia, ma non basta l'amore.
Non basta l'amore. Anche perché, voglio dire, cioè, se devi fare uno sforzo con i tuoi clienti, con la persona con cui ci devi passare il resto della tua vita, con cui sei innamorato, varrà la pena fare uno sforzo, no? Per coltivare, capire, capirsi e comunicare, no? Quindi sicuramente...
Ma mi veniva in mente Rick Duffer, a cui abbiamo chiesto cosa è l'intelligenza, e ha risposto sostanzialmente con altre parole, lui ha detto il contrario dell'intelligenza è l'intransigenza, esatto, che è un po' quello che sta dicendo Andrea, no? Voglio dire, questa incapacità di prendere atto che ci sono magari paradigmi da cambiare o da comportamenti, in effetti potrebbe... bello, abbiamo trovato conferma, vedi che torna,
esatto,
questa cosa con le persone, se, guarda, in gamba.
Se è facile da capire nel momento in cui hai figli, no? Cioè, tutti i genitori che hanno avuto figli, una cosa non è stata data a noi genitori, il libretto di istruzione. Quindi, in qualche modo hai dovuto imparare competenze nuove dal cambiare cose pratiche, dal cambiare un pannolino a capire qual è il linguaggio dei bambini, e per far capire al bambino una determinata cosa non puoi parlare come parleresti a un adulto, perché, certo, altrimenti non arrivi. Allora, perché col bambino lo fai? Cioè, ti metti in discussione le tue competenze e dedichi del tempo ad assimilarle, e con gli adulti no? Perché ovviamente il bambino è qualche cosa, l'amore, no? Quello che provi nei confronti di tuo figlio, tu sai che dall'altra parte c'è qualcuno che deve capire, e nel momento in cui vuoi farglielo capire, sei tu che devi adattarti a lui.
Mm-mm, certo.
E lo vuoi fare.
Certo. Beh, così, è sicuramente, così, relazione e diciamo, far crescere un figlio ci vuole uno sforzo, ci vuole, e mi collego a quello che hai nel tuo sito, quello che comunichi, di cui parli tu, mi è piaciuta la frase successo senza sforzo, mm-hmm, mi piacerebbe approfondire questo tema, ce lo puoi un po' delineare e denunciare?
Hai detto ed enunciare, non denunciare.
No, ed enunciare.
Sì, lui parla allora, sempre in maniera molto aulica. Senti, ha detto enunciare. Quindi, voglio dire, qui siamo a un livello comunque non...
Esatto, cioè devi parlare pane e salame con me.
Ma solo a denunciare va benissimo.
Denunciare va benissimo.
Sì, allora guarda, beh, Successo senza sforzo è assolutamente un titolo che provoca. Uh-huh. Soprattutto in una cultura come la nostra, parlare di successo senza sforzo sembra un ossimoro, no? Cioè non può stare nella stessa frase. In realtà l'ho fatto più per una questione di marketing.
Clickbait,
che...
dai,
no,
diciamo.
È stato solo così. All'inizio a me piaceva molto la declinazione che dava un coach americano che io ammiro tantissimo, si chiama Michael Neal. Lui aveva questo programma audio che si chiamava Effortless Success, no? Uh-huh. Io ho semplicemente tradotto in italiano Successo senza sforzo, dove il termine successo non è riferito a, ed è la seconda pagina del libro che ho scritto, no? Però ovviamente le persone si basano sul titolo. Il termine successo è il participio passato del verbo succedere. Allora nel momento in cui, quando le cose possono avvenire senza sforzo, quindi quando tu fai succedere le cose senza sforzo, intanto non si parla di uno sforzo fisico, cioè non è un'assenza di impegno. Mm-hmm. Ma è un'assenza di sforzo mentale, è un'assenza di sforzo emotivo, perché è quello che causa il vero stress. Cioè, in un paese come il nostro, e in una regione come il Veneto, no, sì, dove sì, assolutamente il lavoro è davvero nobilita l'uomo, non è un problema lavorare. La maggior parte dei professionisti è innamorata di quello che fa e non è un problema per loro dedicare 10-12 ore a quello che loro vogliono fare per ottenere dei risultati, perché sono soddisfatti del proprio lavoro. Lo sforzo da non considerare, da cercare di che devi cercare di allontanare il più possibile, è lo sforzo mentale e lo sforzo emotivo, perché sennò vai in stato di stress. E quando tu raggiungi uno stato di stress troppo elevato, al limite del burnout, il problema è che arriverà un punto in cui tutto quello che hai creato nel corso degli anni rischi di annullarlo, rischi di cancellarlo, o rischi tu di perdere le forze per. Quindi, in che modo puoi far succedere le cose senza entrare nella fase di sforzo? Partendo dalle tue caratteristiche più naturali, partendo dalle peculiarità che ti permettono di alimentare un livello di energia, non dico perenne, ma che occupa la maggior parte della tua vita. E non è una cosa che ho creato io, ok? La zona di massimo rendimento o la zona di flusso è una cosa risaputa. La chiave è capire, uno, che cosa innesca questa zona di massimo rendimento, che è quella che ti permette di vivere senza sforzo; due, quando sta per finire, perché ha un inizio e una fine, cioè c'è un tempo per ogni persona, è soggettiva. Quando tu riesci a stare nella zona di massimo rendimento, riesci a produrre in maniera molto più efficace, sei molto più efficiente, hai il carburante che non va in riserva, hai una quantità di carburante che ti permette di non andare in riserva, e nel momento in cui tu lavori in quello stato non senti la fatica.
Certo.
Anche perché lo stress non è determinato dal lavoro che fai, c'è questa dinamica, no? Difficilmente, guarda, io lavoro con professionisti che, come ti ho detto prima, sono assolutamente innamorati di quello che fanno. Lo stress non è causato dal lavoro, perché un professionista che ama quello che fa, le sfide gli piacciono, no? Si alimenta della sfida, dell'obiettivo, di quello che deve succedere, cioè è il guerriero nell'arena. Mm-hmm. Quando un professionista si dedica al proprio lavoro, lo stress molto spesso, ed è lo stress emotivo e mentale, è determinato dal fatto che a causa di sistemi che tu hai creato negli anni ti stai impedendo di vivere altre situazioni molto importanti della tua vita, come il rapporto di coppia, il rapporto con i figli, il fatto di non avere più tempo per te, che questo è la causa dello stress. Io ricevo settimanalmente persone che mi dicono: per me non è un problema, io non sono qua per ottenere risultati, li so benissimo ottenere. Cioè io non lavoro con le persone che hanno iniziato un'attività da 6 mesi, 1 anno, e quindi devono ancora capire che cosa fare della loro vita. Io lavoro con persone che magari sono da 20 anni in una determinata situazione, 30 anni in una determinata situazione. Dici: non ho un problema del raggiungimento dei risultati, so esattamente come si fa. Il problema è che mi sto perdendo un'altra parte di vita. E se per i primi 15 anni mi è andata bene, adesso che ho 20 anni in più, che ho 15 anni in più, devo correre ai ripari, però non so farlo in un altro modo. Perché? Perché per 15 anni io l'ho fatto così.
Certo.
Allora, il lavoro vero è aiutare queste persone ad ottenere gli stessi risultati.
Come lo sforzo?
Con il minor sforzo possibile. Fortunatamente è possibile farlo.
È interessante perché comunque quando tu dici senza sforzo non è riferito allo sforzo, cioè senza sforzo mentale, come dire, lo sforzo fisico, queste cose sono supportate da un'idea che tu stia facendo ciò che vuoi fare. Beh, queste persone che si rivolgono a te, per esempio, per tornare sempre al nostro leitmotiv dell'intelligenza, a me sembra che se vengono lì per chiederti un aiuto su questo siano persone intelligenti abbastanza, cioè comprendono che devono mettere in discussione qualcosa della loro vita. Ma allora dov'è che noi perdiamo la bussola? Dov'è che noi perdiamo l'orientamento? Perché arriviamo a questi stati? Perché dov'è che le cose si complicano e perdiamo la capacità di tenere un equilibrio?
Ci sono delle convinzioni a monte, no? Tu impari un mestiere, questo mestiere lo impari a fare in un determinato modo, quindi passi i primi anni della tua vita dove magari, dico quello che la, più o meno la normalità, inizio a lavorare a 20-25 anni, a 20-25 anni trovo questa professione, mi piace tantissimo, lavoro, non ci sono orari, 7 giorni su 7, sono nel mood della produttività. Vengo ricompensato perché ad un certo punto i miei sforzi vengono ripagati dai risultati che ottengo e io mi drogo in maniera positiva dei risultati che ottengo. È solo che, e questa cosa qua va avanti per degli anni, qui inizia, non è un problema, però è una questione, è un tema. Tu non ti rendi conto che noi funzioniamo per abitudini e quindi la tua mente si è abituata a vivere in quel modo, ottenendo quei risultati in quel modo lì. Ad un certo punto cresci e tu non metti in conto che crescendo il livello di energia è diverso rispetto a quando avevi 25 anni. A 25 anni eri singolo, magari avevi delle relazioni non così importanti. Ad un certo punto, dopo 20 anni, come si dice, metti la testa a posto, vuoi avere una qualità relazionale diversa, magari hai una famiglia e perché no, cosa che purtroppo succede, possono ad un certo punto il tuo fisico non hai fatto mai il tagliando. Quindi tu vuoi avere gli stessi risultati, nobile, il problema è che lo vuoi avere con la stessa metodologia, okay? Con lo stesso modus operandi.
Sì, sì.
È che non funziona così. Ma perché non te ne accorgi? Perché sei abituato. E nel momento in cui sei abituato a quello schema, quando inneschi un'abitudine, il cervello non entra più a far parte del processo decisionale. Quindi quando non ci pensi più, cioè tu sai che l'ho fatto in quel modo lì. Banalmente stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola, becco un papà che camminava zoppicando e lui mi dice: ho fatto una cavolata, sono andato a fare una gara di corsa con mio figlio, sai la gara di corsa padre e figli?
Sì,
lui, faceva atletica leggera,
certo.
Il problema è che ha smesso di fare atletica leggera 20 kg fa, okay? Ha fatto uno scatto sui 50 metri e si è stirato,
certo.
Perché io ero io ho corso come sono sempre stato abituato a correre, è peccato che però è da 20 anni che non corri più e quindi hai cercato di fare le cose che sei sempre stato abituato a fare perché ovviamente hai una memoria muscolare, per te si corre è questione di vita o morte, è solo che hai 20 kg in più, 20 anni in più in un contesto completamente diverso. Ecco, questa cosa qui la vivi, ad un certo punto la vivi tutti i giorni nell'ambito cioè per il target di persone che io
quindi
vivo.
Intelligenza è anche saper modificare le abitudini.
Beh, ma lo vedi anche nei giocatori, negli sportivi. Cioè un Ibrahimovic che al di là del sentirsi Dio,
al di là dell'ego,
si sono adattati ai tempi, cioè hanno modificato il loro sistema di allenamento. La voglia di vincere è sempre quella, però naturalmente col passare del tempo hanno modificato il loro sistema di allenamento e hanno modificato il loro modo di giocare per cercare di essere il più efficaci ed efficienti possibili indipendente, nonostante l'età.
Chiarissimo.
Chiaro. E quindi da dove nasce l'altro tuo grande tema, cioè la forza di volontà è una cazzata, nel senso che comunque stiamo vedendo che una persona deve sapersi adattare, deve saper cambiare le proprie, la propria mentalità, le proprie dinamiche, le proprie credenze, le proprie paure, che spesso sono quelle che frenano, anche parlando di imprenditoria o di managerialità, le persone ad evolvere, no? E come potresti spiegare questo concetto?
Guarda, è uno studio che ho fatto anni fa, appunto per sviluppare successo senza sforzo. C'è una psicologa americana che si chiama Wendy Woods, ha scritto un libro meraviglioso, in italiano non è ancora stato tradotto, si chiama Good Habits, Bad Habits.
Okay.
E lei spiega molto bene, su una ricerca che ha fatto di un campione di non so quante migliaia di persone, ha verificato il fatto che la forza di volontà è utile sul brevissimo termine. Cioè, non è ovvio che, come avrai capito dal tema successo senza sforzo, a me piace provocare con i titoli.
Giusto,
no?
Chiaro, sì, chiaro.
Il problema è che la forza di volontà è utile sul brevissimo termine, cioè se io e te oggi dobbiamo fare una cosa insieme, abbiamo un progetto e questo progetto richiede un impegno, uno sforzo, quindi uno sforzo di volontà, perché deve essere chiuso entro domani, non è un problema stare fino alle 3 del mattino a lavorarci, perché sappiamo che da domani, nel momento in cui lo consegniamo, abbiamo la possibilità di recuperare.
Certo.
Okay? Il problema arriva quando? Quindi se è sul brevissimo termine, va benissimo, è quel colpo di reni che ti serve a fare quello sforzo in più per ottenere un risultato. Però ti faccio una domanda. Se oggi sono le 3 del mattino, domani sono le 3 del mattino, per un anno sono sempre le 3 del mattino.
E lì non parliamo, diciamo, più.
Com'è?
E lì non parliamo più di forza di volontà.
No, lì intanto bisogna vedere se arriviamo a esatto. Un anno con la stessa identica forza di volontà. Allora, non è sostenibile nel tempo la forza di volontà. È una cazzata per quello, cioè il considerare il vivere la propria vita secondo la propria forza di volontà non è sostenibile nel tempo. Cioè, lo puoi fare per un po', ma se ti chiedessero di fare tutti i giorni, costantemente, le 3 del mattino, con uno sforzo immane, dove tu al mattino ti svegli e le occhiaie così e non riesci a dedicarti ad altro, è difficile che tu.
Non è sostenibile. Lì si parla di resilienza, ma non è neanche quello, perché comunque.
Esatto. Diverso è se quando riesci a sostituire la forza di volontà con la persistenza. Allora, dallo studio che è stato fatto, quando sei persistente, quando riesci a creare un sistema adatto alle tue caratteristiche, e ritorniamo al tema della zona di massimo rendimento, quindi del senza sforzo, la chiave è adattarlo alle proprie caratteristiche, alle proprie peculiarità, per cercare di fare quel minimo sforzo che ti permette sul lungo termine di essere replicabile.
Bello, okay? bello.
Questo è quello che ti porta a produrre risultati, sicuramente impegnarti, ma avendo riserva. Cioè, riuscendo a recuperare molto bene per poterti dedicare alle cose importanti per te. Qui apriamo altri temi. Perché
assolutamente, è vero.
Se hai visto, se, tra i miei titoli c'è anche prima il piacere e poi il dovere.
Vabbè, certo.
Okay? Dove, ritorniamo sempre lì, il piacere non è il premio finale come tanti considerano. Il piacere è il carburante. Allora, se tu ti dedichi alle cose che ti fanno piacere, che non sto parlando del gelato, che per l'amor di Dio, niente di male, il piacere sono quei rituali che ti servono ad avere energia, ad avere quel booster che ti permette poi di dedicarti al meglio al dovere che devi svolgere.
Certo, ma forse il piacere è anche viversi il tragitto, no? Viversi il percorso, esatto. Cosa che ad esempio io sono molto poco bravo a fare, infatti io una volta che raggiungo l'obiettivo sto già pensando, cioè non ho mai soddisfazione, perché appena raggiunto l'obiettivo sto già pensando al prossimo traguardo, ed è un problema su cui devo lavorare, altrimenti non mi godo mai le cose.
Oggi Andrea, grazie, perché hai dato tantissimi contenuti e rimandiamo naturalmente a cose, andreafavaretto.com, qualsiasi approfondimento, a parte che se scrivete Andrea Favaretto su Google insomma trovate il mondo. E stiamo praticamente in chiusura, Andrea, e la domanda che ti voglio fare io è se hai un consiglio di qualcosa che secondo te noi dovremmo assolutamente vedere, leggere, ammirare, odorare, mangiare, che ne so, qualsiasi cosa tu trovi sia un buon consiglio, se ce lo dai.
Guarda, mi permetto di un consiglio, se sapete, se masticate sufficientemente bene l'inglese, è di leggere questo libro Good Habits, Bad Habits.
Good Habits, Bad Habits, ok.
L'autrice è Wendy Woods,
Wendy Woods, ok, segniamo.
W-O-O-D-S.
Perfetto.
In italiano, per pura passione mia, sto leggendo un libro molto bello, che conoscerai molto bene, anzi me l'hai consigliato tu, quindi lo conosci per forza bene, che sono le 48 leggi del potere.
Di Green.
Di Robert Green.
Sì, un librone, un bel tomo enorme. Che io personalmente...
Dire che sia facile da leggere, no, nel senso che è veramente molto, molto spesso. Va studiato. Ecco, quelle sono... Si parla di intelligenza, insegna molto... È un libro per certi versi violento.
Violento, sì. Aggressivo e anche machiavellico e per certi versi... pragmatico al limite di quella che molti potrebbero definire cattiveria, però ha comunque il pregio di una certa onestà intellettuale rispetto a certi giochi.
Io ho apprezzato quello.
Rispetto a certi giochi, soprattutto a quelli economici, a questo punto. Ottimo, perfetto.
Andrea, chiudiamo la puntata con l'ultima domanda, diciamo. L'Andrea Favaretto di oggi, con tutto il suo bagaglio culturale, la sua esperienza, le sue esperienze fatte, se dovesse dare un ottimo consiglio all'Andrea Andrea giovane, diciamo, non che tu sia vecchio, ma voglio dire, diciamo, l'Andrea acerbo, cosa gli diresti? Che consiglio gli daresti?
Di agire più con coraggio. Ho una bellissima definizione del coraggio che dice che ha come radice cor, quindi che ha a che fare col cuore, no? Quindi coraggio inteso agire di più con il cuore, inteso come fidarsi di più delle proprie idee, senza per forza mettere le proprie idee al secondo posto, no? E l'Andrea giovane tante volte, insomma, col senno di poi avrei risparmiato molto più tempo. Magari avrei sbattuto la faccia un po' di più, ma ne sarebbe valsa la pena.
Bellissimo, bello, bellissimo consiglio molto, che ci molto. Portiamo
potrebbe
a casa
anche
tutti.
Come titolo, potrebbe starci come titolo. Andrea Favaretto, grazie mille,
grazie.
Sei stato super, super gentile, super disponibile e grazie per tutti i contenuti che hai gentilissimamente riversato in questo podcast. Quindi,
grazie a voi.
Un saluto a tutti, ciao ragazzi, ci sentiamo al prossimo episodio, che non si sa se sarà una puntata, no.
Sì, perché no, ma non possiamo ancora dire, insomma, stiamo ragionando su che altri contenuti in altra forma possiamo aggiungere a questa fantastica esperienza di Jungle Podcast.
E la chiudiamo così, ciao a tutti.
Ciao, grazie.